Carissimi ascoltatori, siete qua al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vado subito a salutare Barone, che la puntata insomma è veramente pregna di cose interessantissime. Barone, buonasera.
Buonasera.
Senti?
A tutti voi.
Perfetto.
Sì, ti sento. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Ciao Fra.
Ciao Barone, buonasera. Allora, introduciamo, come facciamo sempre prima del primo pezzo, un po' l'argomento che andremo a trattare questa sera qua al Canto della Civetta.
Sì, in realtà l'argomento, come anticipavi, è molto complesso e anche ai voi, poveri nostri ascoltatori, sarà anche molto lungo, quindi ci accompagnerà in diverse puntate da qui a almeno 3-4
all'eternità.
Sì, sì,
da
sì.
Qua alla fine del Kalinga.
Sì. Allora speriamo domani, tipo, se sia l'ultimo.
Beh, sì, insomma, abbiamo visto gli avvenimenti, insomma, della scorsa settimana, cioè c'è molto Kali Yuga in realtà nell'aria. Speriamo Barone.
Sì, sì, sì. Se non altro le caratteristiche degli ominidi descritti nei vari testi sacri,
esatto,
del Kali Yuga sono perfettamente rispecchiati da questa classe politica attualmente al governo.
Assolutamente.
Sì, sì. Allora, l'argomento di oggi, noi oggi parleremo di un libro fondante per la civiltà indoeuropea, che vedremo nel lasso di tempo che interessa noi, a partire da nel momento in cui fu trascritta in prosa, diciamo.
Certo,
così.
Certo. Lo possiamo chiamare un po' il libro dei libri, diciamo, questi.
Sì, sì, diciamo che l'Iliade e l'Odissea, o comunque,
certo,
i libri di Omero, e quel periodo storico in particolare in cui furono trascritti, ripeto trascritti, perché poi adesso andremo a vedere nello specifico che in realtà molto probabilmente si erano già tramandati per qualche secolo in forma orale, per via orale.
Sì.
Furono trascritti attestata intorno all'VIII secolo a.C., nel 750,
sì,
più o meno,
sì,
che guarda caso coincide con la fondazione di Roma.
Sì.
Però la guerra di Troia interviene nel 1220 avanti Cristo,
certo,
quindi quasi 500 anni prima, insomma, un lasso di tempo abbastanza importante.
Certo.
Omero non si sa bene quando, la sua vita quando sia intervenuta, però più o meno intorno appunto al VIII-IX secolo, quindi forse un secolo, due secoli prima della trascrizione di quelle che sono le opere di Omero.
Certo. Tu sei per quella che si chiama la famosa questione omerica, no Barone? Cioè quella di vedere in Omero non in realtà un personaggio esistito, quindi uno scrittore, ma erano più appunto queste tradizioni orali e le hanno attribuite a lui, che in realtà non è mai esistito. Il tuo pensiero qual è invece?
No, il mio pensiero è che Omero sia esistito come,
ecco,
persona fisica, e che sì, che abbia anche in un qualche modo lasciato traccia in una forma scritta magari più semplificata, più,
certo,
diciamo non dettagliata come poi la forma scritta che interverrà più tardi, ma sicuramente avrà lasciato qualche traccia per poi appunto prendere anche appunti per tramandare quanto detto da lui anche in forma orale, in una forma più corretta, in una,
certo,
forma più in linea con il racconto originario,
certo,
anche perché, e oggi quindi parleremo specificamente dell'opera di Omero, dell'Iliade.
Sì.
E per parlare dell'Iliade vedremo che dovremo affrontare prima tutto un prologo di quello che è accaduto prima, cioè di quello che ha scatenato la guerra, di quello che ha provocato la partita, la dipartita degli Achei o dei Danai, come,
certo,
si voglia chiamare, verso le coste troiane, per la distruzione di Troia, qual è stata la causa belli, qual è stata la causa scatenante della guerra di Troia, e anche il contesto storico. Descriveremo un pochettino, già l'abbiamo fatto in affrontando dei miti precedenti, sì, in special modo Teseo, però affronteremo anche, insomma, da dove partono gli Achei, che sono precedenti all'invasione indoeuropea, alla colonizzazione indoeuropea dell'area da parte dei Dori. Quindi si parla ancora della colonizzazione indoeuropea precedente a quella dei Dori della penisola greca. Sono questi i personaggi che questa costituzione etnica, diciamo così, che interviene nella guerra di Troia contro i troiani, che più o meno sono poi, diciamo, etnicamente gli stessi della stessa, certo, tipologia degli stessi Achei. Questo ce lo testimonia, lo vedremo, descrizioni tite sia degli Achei che dei troiani, e quindi questo è il contesto. Poi cercheremo anche di affrontare il primo libro dell'Iliade, in modo tale, insomma, di introdurre proprio l'argomento a pieno e di entrare nel vivo del libro.
Certo, pensavo veramente in tutti questi poemi che tu ci hai raccontato, che ormai sei un master pro di queste migrazioni indoeuropee. Penso che potresti veramente, perché veramente ce ne hai parlato tanto tanto, quindi insomma, è veramente interessante poi a capire appunto da dove veniamo e dove siamo arrivati, sì, anche con questo.
Sì, sì, essenziale, essenziale.
Bene, allora vado ad iniziare con una scaletta delicatissima che Barone questa sera ha pensato con voi, ed iniziamo con i Metallica.
Thank you.
Bene, eccoci tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera. Questo era sicuramente il pezzo più tranquillo della scaletta di Barone. E adesso entriamo nel vivo dell'argomento di questa sera, appunto l'Iliade, il prologo e il primo canto, il primo libro dell'Iliade. Prego, Barone.
Sì, allora dobbiamo partire, come dicevamo, anticipavamo poco fa, su cosa ha scatenato, secondo il mito, la guerra di Troia.
Sì.
Allora, il fatto in assoluto scatenante è stato il famoso pomo della discordia.
Sì.
Cosa accadde? Al banchetto di nozze di Peleo e Teti,
sì,
che poi sarà la madre di Achille,
sì,
Zeus invita tutti gli dei dell'Olimpo a partecipare a questo banchetto. Invita tutti gli dei, ma volutamente o per dimenticanza, ma Zeus difficilmente dimentica, diciamo, volutamente non invita la discordia, Eris, detta in greco antico, che appunto rappresenta la forza, il nome della discordia, proprio per evitare che il banchetto, insomma, non sia disturbato da questo elemento discordante, per antonomasia, questa discordia che potrebbe rovinare una festa così bella. Ma Eris, la discordia stessa, certamente rimane abbastanza infuriata dalla decisione di Zeus, esclusa da questo fastoso banchetto, da questo, anche dalla compagnia di tutti gli dei, insomma, rimane un pochettino,
certo,
delusa.
Si chiama discordia, quindi, insomma, non l'ha presa,
sì, certo,
bene.
Non l'ha presa benissimo questa esclusione, e si presenta lo stesso al banchetto senza intervenire, chiaramente lascia il pomo, che il pomo sarebbe una mela,
sì,
una mela d'oro.
Certo, certo.
E lascia una mela d'oro su un tavolo con sulla scritta alla più bella, cioè sarebbe stato il dono che avrebbe dovuto prendere la,
certo,
più bella tra le presenti, tra le divinità tra le divinità presenti a quel banchetto. Certamente, essendo discordia, sapeva bene che questo avrebbe aizzato l'orgoglio femminile, chiamiamolo così, tutte avrebbero rivendicato di essere la più belle, la più bella in quel contesto. Difatti poi la disputa si restringe su tre divinità, specificatamente su Era, che sarebbe il corrispettivo della nostra Giunone, Atena, che sarebbe il corrispettivo della nostra Minerva, e Afrodite, che è il corrispettivo della nostra Venere. Quindi Era, Atena e Afrodite pretendono ciascuna di essere la più bella delle presenti, e che a lei fosse indirizzato questo dono, questo pomo d'oro. Iniziano a litigare e interviene in quel momento Zeus, che invita Hermes, che è il nostro Mercurio, a portare queste tre pretendenti sul monte Ida, dove avrebbero incontrato Paride, il figlio di Priamo, principe dei Troiani, appunto, sulle coste di Troia, e lì Paride avrebbe scelto la più bella tra le dee. Paride, ritenuto uomo giusto e leale, avrebbe fatto da giudice. Hermes scorta le tre divinità verso il monte Ida, le porta al cospetto di Paride. A Paride le dee promettono quello che sarebbe stato il suo futuro, cioè gli promise il dominio dell'Asia, se avesse scelto lei come la più bella tra le dee. Mentre Atena promise a Paride saggezza e conoscenza, oltre alla fama e alla gloria in battaglia, Afrodite promise l'amore della donna più bella del mondo. Paride, che ritenuto uomo giusto e leale, ma molto probabilmente non troppo, diciamo, virtuoso, almeno dal mio punto di vista, scelse di fatto l'amore della donna più bella nel mondo, e quindi scelse Afrodite come la dea più bella delle tre. Questo comporta di fatto una caduta che porterà Paride a rapire sotto diciamo, la scorta, sotto la benevolenza di Afrodite stessa, che le aveva promesso la donna più bella del mondo. La donna più bella del mondo in quel momento,
certo,
era Elena di Sparta, moglie di Menelao. L'abbiamo incontrata Elena anche appunto precedentemente, quando abbiamo affrontato il mito di Teseo, che sorella dei Dioscuri, Teseo stesso tentò di rapire, vi ricordo, la bellissima Elena, non per lui ma per il suo compagno d'armi, che poi vedremo, andò a cercare la moglie negli inferi stessi. Va bene, comunque incontrammo in quel contesto Elena, sorella dei Dioscuri,
certo.
E Elena diventa, dopo l'età matura, moglie di Menelao. Essendo la donna più bella, tutti i principi della Grecia promettono che chiunque avesse osato rapire o, diciamo, disturbare il matrimonio tra Menelao e Elena, loro sarebbero intervenuti in massa, sarebbero tutti intervenuti. Di fatto però Afrodite, cioè sotto la protezione di una dea, è difficile poi intervenire, e di fatto Paride riesce a rapire Elena, la porta a Troia, e quello è il fatto scatenante. Questa onta che Menelao subisce va dal fratello Agamennone, che ricopre in quel momento un'autorità, vedremo, molto interessante. Cioè, in quel contesto storico gli Achei erano divisi, come tutte le popolazioni indoeuropee, tutte le civiltà indoeuropee, nella ripartizione classica. Cioè, come abbiamo già detto più volte, gli indoeuropei usano da sempre suddividere sia in termini spirituali, che in termini sociali, che in termini politici, in tre, diciamo, funzioni, quello che è il contesto civile in cui si muovono. In quel momento Agamennone ricopriva il ruolo, la funzione di re. Vedremo che tutti sono re in quel momento, cioè,
certo.
Achille è un re di un'isola,
certo.
Ulisse, Odisseo è re di Itaca, eccetera eccetera. Il re, cioè quel regnante di tutti i re, cioè colui che sta sopra, era chiamato Vanax, in antico greco.
Sì.
E poi abbiamo un condottiero di battaglie, cioè un capo degli eserciti, diciamo un capo guerriero, che era il Lava Getas, che molto probabilmente doveva ricoprire in quel contesto Achille stesso.
Sì.
Quindi, come Vanax, Agamennone riunisce tutti i re in quel momento presente per la partenza verso Troia, dopo che Menelao subisce l'onta del rapimento della propria moglie.
Certo.
Allora, detto ciò, credo che già abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti, ma anche abbiamo bisogno di una piccola pausa.
Assolutamente. Allora, continuiamo con questa pazzesca scaletta metal di Barone di questa sera con i Manowar. Thank you.
oath of the god, this land was held. In the heat of the battle, Hector was killed. Seek him, Patroclus, out of the dust. Rejoice in his death, I simmer of trust. A dozen high-born youths killed, catching their throats, Sparta's hospital. Their bodies set to the roof of your fire, oxen, sheep, two of your hounds.
Tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera per parlare insieme a Barone di appunto di questi due primi, il prologo e il primo canto dell'Iliade. Barone, prego, ci sei?
Sì, ma ho promesso ai nostri ascoltatori di introdurre anche un pochettino il contesto storico.
Sì, certo.
Dobbiamo fare una piccola correzione a quanto ci siamo detti prima. Prima ho parlato di Teseo, in realtà poi grandemente locale era Perseo che incontra Elena di Troia, Elena di Sparta, nelle sue avventure.
Che poi in realtà però viene poi ricordata nella storia come Elena di Troia, non più come Elena di Sparta.
Esatto, sì, perché di fatto poi dopo il rapimento appunto di Paride,
certo,
viene trasportata in Troia e che è la causa scatenante della guerra stessa,
guerra.
Chiaramente.
Certo.
Chiaramente viene definita come tale.
Esatto.
Diciamo, questo era il prologo, la causa scatenante. Abbiamo visto c'è il rapimento di Elena da parte di Paride, principe di Troia, figlio di Priamo. Parliamo adesso, ci allontaniamo un pochettino dal mito, che comunque poi noi sappiamo che il mito e la storia coincidono se approfondiamo bene il mito, e parliamo nel contesto storico di cosa è presente, quali popolazioni intervengono. Abbiamo detto prima che sono gli Achei, quindi non la migrazione successiva indoeuropea, quella dei Dori, che ha investito la penisola greca, subito dopo la guerra di Troia, stiamo parlando intorno al IX secolo avanti Cristo, forse anche il decimo, dell'invasione dorica. Prima dei Dori la penisola greca era stata colonizzata da un'altra tribù indoeuropea che erano definiti Achei. Loro stessi, e vedremo anche Omero, si definiscono Achei o Danai. Allora, prima gli Achei si attestano in una città importante che è quella cretese. Abbiamo visto anche attraverso il mito appunto di Perseo che da Creta il centro culturale, politico, sociale, religioso si sposta a Micene, nella zona, nell'area, nella regione micenea, e quindi quello è il centro, quel contesto, da quel contesto lì partono, diciamo, si svolge la guerra di Troia. E quindi è la civiltà micenea, anche detta, sempre nel contesto acheo o dei Danai. Se loro si definiscono loro stessi Danai molte volte. Danai deriva da il nome stesso del fondatore della civiltà micenea, secondo la tradizione greca, che è appunto Danao, fratello di Egitto. I due fratelli si dividono i due regni più importanti in quel momento, uno appunto è Egitto e prenderà il nome dal fondatore stesso che è Egitto, e l'altro Danao che fonderà la civiltà greca, che è appunto da cui poi sono definiti Danai o figli dei Danai. In realtà sappiamo anche che l'etimologia può derivare dalla definizione che gli Ittiti stessi davano a questa popolazione. Gli Ittiti chiamavano la civiltà presente in Creta, Micene, in quel momento, la civiltà degli Adana.
Sì.
Chiamano questa popolazione Adana, e più specificatamente i Micenei stessi, e identificando gli Micenei e gli stessi troiani come, è difficilissima la parola da pronunciare, perdonami se non la pronuncio bene, Akikiyawa. Gli Ittiti descrivevano così questa popolazione queste popolazioni che erano presenti in quel contesto diciamo territoriale intorno al XIV secolo avanti. Mm-hmm. Questo è il contesto tutto indoeuropeo.
Certo.
I Ittiti sono indoeuropei, i Micenei sono indoeuropei in quanto Achei, i Cretesi stessi Adana, dagli Ittiti stessi definiti come tali.
Certo.
Tant'è che lo vedremo poi quando nello scorrere del tempo leggeremo e integreremo l'Iliade. Gli dei, ma i costumi, ma un po' anche le fattezze fisiche dei troiani e degli Achei non sono affatto differenti. E qui dobbiamo quindi interrogarci sul grande punto interrogativo: perché la guerra, a parte sì, il pomo della discordia, quello,
certo,
la mitologia, cosa succede? Cosa succede nel mondo indoeuropeo? Perché i Micenei sono interessati a Troia in un contesto appunto di fratellanza, di vicinanza, addirittura la stessa popolazione secondo gli Ittiti era presente in quel territorio, in quei territori.
Sì.
Cioè, in quel momento storico era già presente Cartagine, in quel momento storico era già presente la civiltà fenicia. Perché non scontrarci, perché gli indoeuropei non affrontano un territorio per l'egemonia del Mediterraneo o di un pezzo del Mediterraneo, di una parte del Mediterraneo, contro civiltà tra virgolette estranee alla loro cultura, no? E perché invece questa guerra fratricida, ci domandiamo molte volte. E allora qui dobbiamo entrare in un contesto più, diciamo, più spirituale, più interessante dal nostro punto di vista. In quel momento storico, cioè intorno a quel momento storico, gli indoeuropei, le popolazioni indoeuropee stanno affrontando uno iato, una separazione netta da quello che è una possibilità di realizzazione, una possibilità di riuscita su tutti i piani, da quello politico a quello espansionistico, a quello di affermazione della civiltà, a quello di affermazione e riuscita sul piano individuale, sul piano di realizzazione individuale. E cioè l'antica concezione indoeuropea, come sappiamo, quella precedente, quella, se vogliamo, antico-persiana, antico-vedico, ma anche in un contesto più vicino a noi, quella, se vogliamo, che interveniva nei Bittiti, quella che interveniva in quell'area mesopotamica, prevedeva un tipo di realizzazione prettamente contemplativo.
Sì.
E cioè la possibilità di realizzazione, la possibilità di affermazione era concentrata, era delegata a una casta sacerdotale, per quanto alla casta sacerdotale era legata, era, diciamo, proiettata verso un aspetto contemplativo e meditativo.
Sì.
E quindi non proiettava questa introspezione verso un'azione esterna. Se leggiamo Evola, questo corrisponde a un aspetto lunare di un aspetto ancora precedente, che era quello solare, cioè dove non era necessario questa, neanche questa, diciamo, osservazione, questo approfondimento, in quanto nelle tabelle loro era, si svolgeva,
certo,
tutto in maniera più naturale.
Chiaro.
Qui dobbiamo, cioè nell'età precedente a quella che ci interessa, che interviene intorno al IX secolo avanti Cristo, intorno all'VIII secolo avanti Cristo, quel contesto lì vedeva questa casa sacerdotale, che è una testa che definisce di stampo lunare in quanto l'aspetto contemplativo, religioso o di impostazione sacerdotale necessario sì, ma comunque relegato a una casta ben precisa e non corrispondente a un'azione precisa, un'azione, diciamo, sul mondo esterno, se vogliamo dirla
sì,
così.
Sì, ok, chiaro.
In quel momento, nell'VIII secolo avanti Cristo, intervengono figure in tutto il mondo indoeuropeo, diciamo, ad est della colonizzazione, più a est del mondo indoeuropeo, interviene il Buddha e la Bhagavad Gita,
sì,
che descrivono, se leggete la Bhagavad Gita, parla in maniera chiara, che da quel momento in poi l'azione sarebbe stata superiore alla contemplazione, nella possibilità indoeuropea di riuscita.
Sì.
Un po' più qua, nella Persia, interviene Ciro il Grande, che
sì,
dice la stessa cosa.
Sì.
E ad occidente interviene Romolo e Roma, che chiaramente nella rivoluzione, anche delle caste, della concezione della tripartizione, ma poi nell'esplicazione stessa di Roma, chiaramente fa intervenire l'azione come metodo e come possibilità di riuscita. L'azione, badate bene, non l'azione fine a se stessa, ma l'azione sempre corrispondente a un'azione interiore, una volontà,
claro,
che si esprime sia esteriormente che interiormente.
Certo.
Un'azione che agisce sia interiormente che esteriormente. Bene, detto ciò, diciamo, lasciamo un pochettino sedimentare questo concetto, questo iato che interviene e questa guerra che lo rappresenta. Adesso forse ci soffermeremo anche qualche minuto subito dopo la piccola pausa che ci prendiamo.
Perfetto, allora adesso andiamo a sentire i Chius, si pronunciano così, giusto, Barone?
Caius,
scusate, Caius. Al canto della civetta su Radio Bandiera Nera per parlare insieme a Barone appunto di questo poema grandioso della civiltà indoeuropea che è appunto l'Iliade. Prego Barone.
Eccoci, allora anticipiamo di questo iato, di questo momento fondante, di questo momento fondamentale, sì, per la civiltà indoeuropea. Gli indoeuropei si accorgono che la possibilità della contemplazione non è più percorribile e quindi
passano all'azione,
erigono l'azione come superiore e l'azione intesa certamente in un senso alto del termine, un'azione non alla Patriots, non all'azione per l'azione, un'azione che è il frutto di una azione interiore, appunto, esternata poi e proiettata all'esterno. Per arrivare a questo tipo di concetto c'è bisogno proprio che uno scontro, tra virgolette, di civiltà, di una civiltà, anche se nello stesso contesto, nella stessa etnia, nella stessa addirittura fratellanza, c'è bisogno di questo tipo di confronto. C'è bisogno di, tra virgolette, di un sacrificio. Troia, la guerra di Troia rappresenta proprio questo. Detto ciò, ritorniamo al mito. Elena viene rapita, abbiamo visto, da Paride, portata a Troia, e Menelao si rivolge al fratello, in quanto il Agamennone Banax, quindi capo, re degli Achei, e Agamennone e i suoi, come si dice, la sua corte comincia a arruolare l'esercito che poi partirà per Troia.
Sì.
Anche questo è un contesto molto carino descritto dalla mitologia, diciamo noi non lo affronteremo soltanto con poche parole, non affronteremo tutti i casi, ma due in particolare è piacevole ricordarvi, cioè quando i messi di Agamennone vanno a chiamare e a avvertire ad esempio Odisseo, Ulisse, dell'imminente campagna contro Troia, Ulisse, che già aveva preavvertito che sarebbero arrivati, diciamo, ufficialmente a chiamarlo, si fece trovare, perché non i re non volevano, in quel momento non è che erano proprio felici di partire, certo, verso una guerra che comunque sarebbe stata logorante e comunque non è il massimo. Si fece trovare, ad esempio, ad arare la spiaggia, che non ha senso, no? Come sappiamo tutti, la spiaggia non è fertile, non, certo, non può crescere nulla sulla spiaggia, no? Si fece trovare con un loratro mentre arava la spiaggia, quindi dando segni evidenti di follia, di pazzia.
Certo.
E chiaramente però i messi non erano neanche loro che avevano portato per il naso.
Certo.
E quindi testarono se la sua follia era reale e misero suo figlio in fasce davanti all'aratro. Cioè, quindi se sei veramente pazzo, quindi falci anche tuo figlio.
Certo.
A quel punto si fermò e dove fu sconfessato della sua follia. Un altro episodio carino, appunto, quando invece andarono a chiamare Achille si fece trovare vesti di donna in mezzo alle sue cortigiane, ma lo riconobbero facilmente e anche lui fu arruolato. Ora è interessante anche per vedere come tentarono in questi due casi di diciamo invertire quelli che erano le loro virtù più grandi.
Certo.
Cioè, a Odisseo la sua virtù più grande era appunto la mente, la,
certo,
capacità di interpretare messaggi divini, ma sostanzialmente di avere intuizioni di stampo proprio divino, la,
certo,
sua divinità tutelare era appunto Minerva,
certo,
Atena.
Il pensiero veloce, quello di Ulisse.
Esatto,
certo,
esatto, l'intuizione, quella risolutrice anche, no? Anche creatrice. Mentre e certamente la follia, no,
certo,
è la controparte, mentre Achille appunto rappresentato per la sua forza in battaglia, la sua è molto probabilmente stato l'eroe indoeuropeo più forte in assoluto di,
sì,
sempre,
sì,
e certamente farsi trovare in vesti femminili, era anche grottesco in,
certo,
questo contesto, no? Va bene, però tutti i re vengono raggiunti dai messi di Agamennone, pronti per la partenza. Anche qui il mito ci fa soffermare un pochettino, perché le navi non partono, c'è un vento contrario inviato da la corrispettiva di Diana, che è scusate, non ricordo, Artemide, irata con Agamennone. In realtà, che cosa era successo? L'antefatto, Agamennone in una battuta di caccia riesce ad abbattere una cerva bellissima, si vanta di questo, del suo trofeo, ma accorgendosi che comunque aveva colpito un animale nobile e molto probabilmente sacro a Diana stessa, Artemide stessa, che sì, il nostro rispettivo di Diana, decide e fa una solenne promessa, cioè la creatura più bella che fosse nata nel suo regno in quell'anno sarebbe stata sacrificata a Diana. Fato volle che la creatura più bella nata in quell'anno nel suo regno fu proprio sua figlia, Ifigenia. Certo. E certamente non poteva, non aveva assolutamente voglia di sacrificare
certo,
sua figlia.
Certo, chiaro.
Ma un re è soggetto a dei doveri molto più grandi di lui stesso in certi casi, chiamata l'armata, e pronti gli eserciti, non poteva certo ormai rimandarli a casa. E il vento non era propizio e per far partire le navi, anche sotto suggerimento degli auguri, non c'erano gli auguri in Grecia, forse possiamo chiamarlo indovino, comunque dei sacerdoti in quel momento, dei segni, a raccogliere dei segni. In quel momento Calcante ha vaticinato che la flotta sarebbe salpata qualora Agamennone avrebbe sacrificato sua figlia, e così fa Agamennone, prende Ifigenia. Al momento di inserire il colpo, Artemide sostituisce il corpo di Ifigenia con il corpo di una cerva, ma comunque la madre, Clitennestra, la madre di Ifigenia, impazzisce all'atto e vedremo poi gliela farà pagare cara ad Agamennone stesso. Comunque, compiuto il sacrificio, Artemide accontentata, partono gli Achei, la civiltà micenea parte verso Troia. Gli Achigawa, dicevano gli Titi, partono verso Troia. E qui finalmente possiamo iniziare la lettura dell'Iliade, ma non prima di esserci presa un'altra pausa.
Perfetto, allora facciamo un'altra pausa con gli Slayer e poi torniamo subito da voi.
Thank you.
Eccoci tornati per continuare a parlare nella parte finale con voi di questo testo, del questo poema appunto dell'Iliade insieme a Barone. Prego Barone.
Sì, allora siamo arrivati finalmente alla lettura dell'Iliade. Non abbiamo moltissimo tempo, ma diciamo possiamo introdurre quello che è il libro primo.
Sì.
Il libro primo dell'Iliade, che è l'Iliade di Achille.
Sì.
Il poema inizia appunto con «Cantami, o diva, l'ira di Achille, figlio di Peleo».
Sì.
Ecco, l'ira di Achille interviene perché? Interviene perché succede che in quel momento, dopo 9 anni di assedio, abbiamo visto tutto il prologo,
certo,
inizia la guerra. La guerra di Troia, come sappiamo, dura 10 anni. L'Iliade tratta dell'ultima parte,
sì,
e neanche a conclusione della guerra stessa, è l'ultima parte della guerra di Troia. E in quel momento, dopo 9 anni di assedio, tra gli Achei, tra i Greci, sono diciamo afflitti da dalla peste, sono afflitti da una malattia che sta distruggendo le loro fila, uccidendo molti eroi. E Achille interroga appunto un interprete dei sogni, un sacerdote che si occupava dell'interpretazione dei sogni, su cosa, perché sta avvenendo questo, cosa sta succedendo al suo esercito, perché gli dei sono irati verso gli Achei. E non ricordo il nome, va bene, comunque l'interprete riferisce che in quel prima di arrivare a Troia le navi si sono soffermate specificamente a Creta, credo, dove fanno un po' di razzie, e tra queste razzie rapiscono anche la figlia di Crise, sacerdote di Apollo,
sì,
nel tempio di Apollo presente appunto in quest'isola, Criseide appunto, che va in dono ad Agamennone, al re di Re. E Crise, in realtà il padre di Criseide, si rivolge agli Achei chiedendo indietro la figlia, perché e portando però di controparte doni importanti al re, doni importanti al Vanax, ad Agamennone. Agamennone, facendo un po' di capricci, diciamo così, non vuole sentirne di restituire Crise, dopo un'insistenza, cioè, e qui interviene l'ira d'Achille, che già, insomma, vedendo un atteggiamento poco nobile da parte del suo re, comincia a inveire, cioè,
certo,
stai uccidendo i tuoi guerrieri, Apollo offeso dal tuo rifiuto, perché rifiuta appunto l'offerta di Criseide, del padre di Criseide.
Certo, di riconsegnare la figlia, chiaro, certo.
Esatto, rifiutando questo, i doni di restituire la figlia al padre, il padre si rivolge, essendo sacerdote di Apollo, si rivolge al proprio dio, Apollo, e qui è un aspetto interessante, il dio del sole, lancia i dardi avvelenati verso l'esercito acheno.
Certo.
Che
avvelenati anche incendiari, perché le navi poi vanno,
anche incendiari,
vanno tutte in fiamme
le navi. Sì.
Certo.
Ma anche l'aspetto proprio della malattia, cioè che ad Apollo sia legato sia l'aspetto salvifico,
certo,
ma anche l'aspetto appunto di malaria, di malattia quando adirato. È interessante anche nel contesto moderno, se vogliamo, no? Questo morbo, per quanto artificiale, per quanto magari in provetta, non sappiamo se da Wuhan è partito o meno, non sappiamo, sappiamo che la sua incidenza non è certo come la peste che colpì neanche l'esercito degli Achei,
sì,
così grave, perché l'incidenza a quanto pare è lo 0,1%, per lo 0,1% di incidenza ci hanno costretti a non vivere, no? Per questa paura di morire, lo 0,1% di possibilità di morire, cioè uno su mille sarebbe, ma chiudi dentro casa una popolazione di 1 miliardo di abitanti, però sembra normale in questo contesto appunto di fine Kali Yuga, come dicevamo prima.
Certo.
Ma quello che interessa anche in questo contesto è il fatto che comunque la malattia, le malattie siano legate a un malfunzionamento con il rapporto con Apollo, del rapporto con Apollo.
Mm-hmm.
E per placare l'ira di Apollo, e soprattutto e anche l'ira di Achille, in questo caso Agamennone avrebbe dovuto restituire Crise al padre. Si convince dopo,
certo, dopo
un
tutto
confronto, esatto, e anche insomma la morte dei suoi, a restituire la fanciulla al padre, e manda Odisseo con una delegazione insieme ad altri doni per chiedere, diciamo, tra virgolette, scusa e restituire la figlia al sacerdote di Apollo. E quindi si placa la peste, ma non la cupidigia, i capricci di Agamennone non si placano, perché dice, va bene, io sono il re e a me state togliendo un dono, e quindi io ne prenderò uno a caso tra i vostri. Potrei scegliere i doni che hanno conferito ad Odisseo piuttosto quelli che hanno conferito ad Aiace, anzi prenderò proprio il tuo, riferendosi ad Achille, che era quello che ha inveito maggiormente contro di lui, e prenderò Briseide, figlia di Brise, dono che gli Achei avevano fatto ad Achille stesso. Questo logicamente fa infuriare ancora di più Achille, se già non bastava, e con la promessa di non partecipare più alle battaglie che avesse intrapreso l'esercito acheo, volendo dimostrare appunto che la sua mancanza sarebbe stata una mancanza importante,
certo,
come dicevamo prima, anche per il suo ruolo, molto probabilmente Achille era la Vagheras, cioè il condottiero degli eserciti.
Certo, l'eroe proprio, insomma.
Sì, sì,
sì, certo.
Ma proprio come funzione aveva questo.
Certo.
E vediamo che Achille, al momento in cui i messi di Agamennone vanno a prendere di fatto Briseide, perché poi non, diciamo, la superbia di Agamennone non si placa, la va a prendere veramente questa.
Penso sia caduta la linea con Barone, ma lo richiamiamo immediatamente, anche perché ci ha lasciato proprio nel momento top della sua spiegazione, quindi lo andiamo subito a richiamare. Eccolo che squilla. Eccoci, Barone.
Sì,
sì, sì. Scusate,
è saltata la linea.
Sì.
Diciamo, come vediamo, la cupidigia di Agamennone, la sua diciamo, volontà di affermazione come re, poi si esplica proprio nel rapimento di Briseide nella tenda di Achille, la prende, Achille logicamente non oppone resistenza, anche se soffre di questo, certo, oltraggio, lo ritiene proprio un affronto.
Chiaro.
E
lo era in realtà,
un po' una prepotenza, no? Prepotenza,
anche perché poi Agamennone, insomma, nel dialogo tra Achille e Agamennone non è che se le mandano a dire, uno gli dice porco,
no.
Dice,
sì, bastardo, porco,
esatto, quindi insomma
sì.
Addirittura voleva impugnare le armi Achille, ma viene fermato da Atena, che gli dice avrai poi il tuo premio in un altro momento, quindi insomma era proprio un confronto duro in quel momento.
Sì. L'affronto che Agamennone fa a Achille è molto pesante, Achille sta per reagire anche con le armi. E sotto consiglio di Atena, come giustamente ci ricorda Francesca, Achille decide di obbedire all'ordine di Agamennone, non oppone resistenza alla presa di Briseide,
certo,
e anche se poi in disparte piange sulla spiaggia, tra virgolette piange, insomma si lamenta sulla spiaggia, la madre afflitta dal suo pianto lo va a trovare, diciamo dispiaciuta anch'essa della sorte del figlio, che già come sorte avrebbe avuto una vita molto breve, non voleva che fosse anche una vita di sofferenze, e si rivolgerà poi a Zeus per chiedere quello che chiedeva principalmente Achille, e cioè che l'esercito acheo si rendesse consapevole che la sua assenza sarebbe stata gravosa e quasi determinante nelle sorti della guerra, come di fatto fu.
Certo.
E per fare questo Zeus ordisce una strategia, Zeus accontenta Teti, anche se Era non era proprio d'accordo con la decisione di Zeus, ma Zeus in quel momento, che aveva cara comunque Troia, a Zeus era cara Troia, a Zeus dispiaceva di questa guerra e in particolare non voleva che Troia fosse distrutta.
Certo.
Il sommo, stiamo parlando del sommo. E accontenta Teti, manda un sogno ad Agamennone in cui gli riferisce che sarebbero potuti riarmarsi e andare contro i troiani perché la vittoria sarebbe stata immediata, ma è un sogno ingannatore. Vediamo che anche in questo contesto i sogni sono molto importanti. In questo caso quello che manda Zeus ad Agamennone viene chiamato un sogno funesto. Noi abbiamo già visto, forse nell'Eneide, forse ne abbiamo già parlato, che quando Enea esce dagli inferi, le porte dei sogni, definite dei sogni, sono due: una veritiera di corno e una che inviava sogni fasulli, sogni diciamo menzogneri, che era di avorio.
Sì.
In questo caso Zeus manda ad Agamennone un sogno funesto, cioè un sogno non veritiero, in cui gli fa credere che gli dice che la vittoria sarebbe stata sua qualora avesse armato gli Achei pronti a combattere contro i troiani. Ecco, credo che abbiamo letto il primo libro e anche una piccolissima parte del secondo, abbiamo affrontato quello che era il prologo, credo che i nostri ascoltatori li abbiamo tediati in maniera sufficiente.
Questo è un capolavoro che insomma poi soprattutto nella nostra area è apprezzatissimo, quindi insomma io penso che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato la tua spiegazione, il tuo racconto, dell'Iliade, perché insomma è un capolavoro, anzi invitiamo chi non l'avesse ancora letto e magari ha soltanto delle rimembranze scolastiche ad andarlo a rileggere. Chiaramente Testa di Ferro ve lo fa avere immediatamente, per gli altri ci sono chiaramente altre librerie amiche, insomma questo è un testo che bisogna avere a casa, diciamo, insomma questo sì.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Però non abbandoniamo l'Iliade, ma lo affronteremo per intero. Quindi noi abbiamo affrontato il primo canto, la prossima volta sia interpreteremo un pochettino, ci soffermeremo su quello che è un'interpretazione, appunto, come abbiamo visto adesso, i sogni, quello che accade nell'esercito, cosa accade nell'ira di Achille, e la prossima volta parleremo della rassegna degli eserciti, perché è importante soffermarci sulla descrizione dei capi e delle popolazioni presenti in quel contesto, e come Omero poi ci ricorda, e poi proseguiremo con la lettura di questo poema meraviglioso.
Assolutamente, lettura che la prossima puntata avverrà in metrica, in greco, il professore interroga, quindi preparatevi. No, va bene, chiaramente stiamo scherzando. Io ringrazio Barone, l'appuntamento ve lo diamo sempre qui per lunedì prossimo dalle 19 alle 20, 20 e un quarto, insomma tempo di parlarvi di questi meravigliosi libri. Andiamo a chiudere con l'ultimo pezzo di questa scaletta veramente pazzesca di Barone, che sono i System of Down, e noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao Barone!
Ciao!
Ciao ciao!
Would you stay? those who protect the land.